Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Oggi parliamo di Cingolani che dà il via libera a delle trivellazioni, non è proprio così, ma insomma dopo lo vediamo meglio. Delle acque radioattive di Fukushima che starebbero per essere rilasciate, insomma per avere il via libera, per essere rilasciate nell'Oceano Pacifico. E di uno studio che mostra la fragilità delle piattaforme artiche che sono a rischio collasso. Va bene, partiamo dalla questione Cingolani e trivelle, perché nelle ultime settimane il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato ben 7 decreti di valutazione di impatto ambientale, i cosiddetti VIA, che riguardano rinnovi di concessioni o nuove concessioni per le perforazioni in cerca di petrolio e gas naturale. Sia in mare, quindi offshore, cosiddetti offshore, che su terraferma, quindi onshore. Ok, vediamo nello specifico innanzitutto quali sono questi progetti e poi capiamo meglio che cosa vuol dire firmare un decreto di VIA. I decreti riguardano il rinnovo delle concessioni minerarie di Barigazzo e Vetta, che sono entrambe in Emilia-Romagna, per l'estrazione di gas naturale, la messa in produzione del pozzo di gas naturale. Podere Maier 1 Dir, sempre in Emilia-Romagna, e del giacimento di petrolio Teodorico fra l'Emilia e il Veneto, e poi ci sono i progetti di perforazione di 3 pozzi di petrolio e gas già esistenti nel mare Adriatico, che sono il pozzo Calypso 5 Dir nelle Marche, insomma all'altezza delle Marche, nelle acque marchigiane, il pozzo Donata 4 Dir fra Marche e Abruzzo e il pozzo esplorativo Lince in Sicilia. Ok, questo è un po' il quadro complessivo di queste nuove autorizzazioni o rinnovi di autorizzazioni che sono stati dati. Ora vediamo meglio che cosa si tratta, perché partiamo col dire che una valutazione di impatto ambientale, una VIA, non è un via libera definitivo, ma è solo una sorta di autorizzazione intermedia. Il via libera definitivo avviene quando viene data la concessione del cosiddetto titolo minerario, che è appunto la concessione definitiva. Il decreto di VIA sostanzialmente dice che dal punto di vista dell'impatto ambientale quei progetti là sono idonei. Va aggiunto fra l'altro che tutte queste autorizzazioni sono al momento in una sorta di limbo perché anzi è ancora valida. La moratoria che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, che sospende i nuovi permessi per la ricerca e la prospezione di idrocarburi. Vuol dire che se anche questi procedimenti amministrativi possono andare avanti, la situazione nella pratica resta comunque congelata fino al 30 settembre. Cosa avviene il 30 settembre? Ecco, entro quella data deve essere approvato il famoso PiTESAI, che è un acronimo abbastanza buffo che sta per Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee. Ed è un piano che dovrà definire in quali aree si potrà continuare a cercare e estrarre gli idrocarburi e in quale invece, insomma, dal momento dell'adozione del piano, decadranno questi permessi. Quindi non si potranno più dare concessioni, anche questi VIA che sono stati firmati decadranno se quei progetti si trovano in aree che sono considerate appunto non idonee, mentre i giacimenti che sono già in produzione, quindi diciamo i pozzi che sono già attivi, arriveranno alla naturale scadenza senza nessuna possibilità di proroga. Il PiTESAI era stato proposto all'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel febbraio 2020, quindi poco più di un anno fa, e doveva essere approvato entro il febbraio 2021. Ma poi vuoi il Covid, vuoi le varie crisi di governo, i vari avvicendamenti. Nel frattempo, di fatto, perché fino allora, fino all'approvazione del PiTESAI, erano stati bloccati le nuove concessioni e questo blocco, questa moratoria è stata prolungata fino al 30 settembre, con la speranza che nel frattempo arrivi veramente anche il famoso piano. Ok, questo è più o meno il quadro concessivo, sì, in un certo senso, complessivo. Quindi, detto ciò, potremmo pensare, ok, quindi tutto a posto, sono solo procedure amministrative che non valgono poi così tanto, è tutto sotto controllo, questi nuovi decreti di Cingolani alla fine vanno bene così, non dobbiamo preoccuparci. Insomma, perché, come fanno notare ad esempio WWF, Greenpeace e Legambiente in un comunicato congiunto, comunque queste nuove autorizzazioni, anche se riferite a procedimenti che sono già in corso da anni, anche se non ancora definitive, però non è che comunque vadano proprio bene, perché non è il momento di continuare a fare le cose per inerzia. Cioè, c'è una crisi ambientale in corso, non possiamo far finta che appunto possiamo portare avanti le pratiche burocratiche come se niente fosse. E se la transizione energetica la vogliamo fare per davvero e non è solo uno slogan, allora non ha nessun senso perdere tempo continuando a dare queste autorizzazioni, perché dovremmo smettere di estrarre e bruciare combustibili fossili ieri, neanche oggi. E quindi dobbiamo darci piuttosto una exit strategy dalle trivellazioni con scadenze chiare già da adesso, ed è inutile continuare a rinnovare permessi. Insomma, anche se non è una misura definitiva, resta sempre quel limbo di possibilismo e arriva un messaggio che è piuttosto vago e contraddittorio, anche a livello simbolico, è indice di una volontà un po' deboluccia di farla davvero questa transizione. Fra l'altro, il fatto inquietante, che personalmente ho trovato un po' inquietante, è che Cingolani non è un cretino, premesso che ovviamente non è che ha fatto tutto lui, nel senso che poi, ad esempio, sui decreti c'è anche la firma di Franceschini, ma insomma, in quanto ministro della transizione ecologica, Cingolani ha un ruolo preminente su questo tema. Comunque, dicevo, è una persona che in realtà è competente. Io ho ascoltato il suo discorso all'incontro verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che vi lascio, come tutti i riferimenti, sulla pagina della rassegna stampa Italia che cambia.org, di cui trovate il link in descrizione sia del video su YouTube che del podcast. Ed è, dicevo, il discorso di una persona che è profondamente competente, che ha un quadro molto chiaro della crisi ecologica attuale, ne percepisce l'urgenza, è consapevole anche della complessità in cui si muove e di come funzionano gli ecosistemi. E poi però se ne esce con questi decreti di via alle trivellazioni o con il discorso su idrogeno e fusione nucleare di cui abbiamo parlato in qualche puntata fa, che è altrettanto, appunto, vago, abbastanza assurdo. Come stanno assieme tutte queste cose qua? Ovviamente qui andiamo nel campo delle ipotesi, perché è possibile che non sia lui veramente a prendere le decisioni, o che non lo faccia liberamente, o che non sia del tutto una persona libera. Insomma, è possibile che ci sia qualcuno che gli suggerisce le decisioni da prendere, viene da pensare. E questo è possibile anche perché le grandi aziende del petrolio hanno ancora molto potere ed è probabile che questo potere lo facciano sentire. Ne è un ulteriore indizio, un elemento passato piuttosto inosservato, e presente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che però fa notare Pietro Cambi, che è un geologo, ingegnere ambientale e blogger, in un post su Facebook. Il PNRR, no? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede, fra le tante cose, delle piattaforme offshore di 100 MW di fotovoltaico marino, che corrispondono, appunto, secondo quanto riporta Pietro, a circa 80 piattaforme di 80 metri per 80. E guarda caso, ci sono proprio gli ex pozzi metaniferi e petroliferi dismessi di proprietà di Eni, che Eni dovrebbe occuparsi di smantellare e non lo sta facendo da decenni, e che potrebbero essere perfetti per questo tipo di installazione. Quindi a quel punto, visto che i costi di smantellamento sono enormi, Eni potrebbe non occuparsene, non smantellarli proprio, perché diventerebbero un elemento strategico della nuova strategia sulle rinnovabili. Che poi magari è anche una buona idea, nel senso, intendiamoci, magari non è una cattiva idea fare quelle cose lì, visto che queste piattaforme ci sono già. Però è difficile pensare che sia un caso, visto che sarebbero stati un costo enorme per Eni per smantellare tutte queste strutture. Ok, va bene, cambiamo argomento e passiamo alla seconda notizia del giorno, che riportiamo molto velocemente perché siamo già quasi a fine della puntata, ne mancano ancora due notizie, quindi non so a che ora finiremo. Comunque, riporta Grimmì che il governo giapponese sarebbe pronto a rilasciare in mare l'acqua radioattiva della centrale nucleare di Fukushima, nonostante le proteste di pescatori e associazioni ambientaliste. Ne abbiamo già parlato di questa questione e sembra che il piano operativo verrà presentato e reso pubblico domani, 13 aprile, quando è prevista una riunione del Consiglio dei Ministri dopo oltre 7 anni di discussioni su come scaricare e liberarsi di questa acqua che è stata utilizzata per raffreddare il combustibile fuso nello stabilimento di Fukushima Daiichi, e quest'acqua appunto che contiene trizio radioattivo e che comunque è stata trattata, dovrebbe essere rilasciata appunto secondo questo piano nell'Oceano Pacifico. Secondo il governo non c'è, c'è un rischio minimo, un piccolo rischio per la salute umana, perché anche bevendo quell'acqua non sarebbe realistico che poi il trizio si accumuli all'interno del nostro organismo, né entrandoci a contatto con la pelle dovrebbe causare alcun problema. Però appunto è comunque un rischio minimo. Fra l'altro ci sono esponenti dell'industria della pesca e consumatori giapponesi che sono molto comunque preoccupati da questo fatto. Idem lo sono i paesi vicini come la Corea del Sud e la Cina che stanno protestando. E comunque resta il fatto che stiamo buttando, alterando un ecosistema già profondamente alterato come quello dell'Oceano Pacifico, dalla pesca intensiva e da tanti altri fattori antropici, con un ulteriore fattore di rischio che è quest'acqua radioattiva, che sia più o meno dannosa. Ok, ultima notizia del giorno, proprio al volo ce ne parla LifeGate. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters afferma che se non riusciremo a mitigare il riscaldamento globale, quindi se continueremo a bruciare cose tipo gli idrocarburi, e a immettere CO2 in atmosfera causando un cambiamento climatico previsto di più 4 gradi rispetto al livello preindustriale, un terzo delle piattaforme di ghiaccio che si trovano in Antartide è a rischio di collassare, riversando nell'oceano enormi quantità di acqua e stravolgendo per sempre gli ecosistemi. Le piattaforme di ghiaccio sono queste strutture galleggianti, appunto, di ghiaccio collegate alla terraferma in Antartide, quindi al Polo Sud, la maggior parte delle quali circonda appunto le coste dell'Antartide, e queste piattaforme, se dovessero sparire, avrebbero un effetto tipo tappo di bottiglia, perché con la loro rimozione hanno un effetto anche contenitivo sui ghiacci dell'Antartide e scomparendo libererebbero un'enorme quantità di acqua che farebbe risalire di decine di metri il livello del mare e avrebbe degli effetti devastanti su tutti gli ecosistemi. È anche vero che probabilmente in quel caso non sarebbe poi molto un nostro problema, perché un aumento di temperature di più 4 gradi è considerato non compatibile con la vita così come la conosciamo oggi sulla Terra, quindi la vita di moltissime specie viventi, fra cui probabilmente anche gli esseri umani. E ok, quindi ecco, con questa ventata di ottimismo direi che possiamo chiudere la puntata di oggi, direi molto densa di argomenti. Io vi do appuntamento a domani, vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Numero Segno, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e come giorno ricordatevi che chi si rassegna è perduto. Ciao!